microfono aperto.
Le 9:30 sono passati da 3 minuti, buona mattinata a tutti voi da Massimo Bacchetta, è il microfono aperto, è l'ultimo giorno prima del voto per le primarie del centro-sinistra a Milano e quindi ultimi confronti dei candidati con voi. Da domani e domenica si vota, lo saprete, domani si vota in 9, diciamo, punti voto nelle varie zone di Milano, le 9 zone. Domenica invece più di 150 i seggi, punti seggio dove potete andare a votare. Piccolo riepilogo informativo, serve la carta d'identità, bisogna avere almeno 16 anni, votano anche i cittadini stranieri, serve il regolare permesso di soggiorno. Non servono tessere, quindi né tessera elettorale né tessera del PD, tantomeno. Lunghe settimane sono state in cui abbiamo tentato di darvi tutte le informazioni possibili e darvi anche tutti gli spazi possibili di confronto con i candidati. Vi dicevo, questa mattina ultima possibilità di giro di confronto diretto con i candidati. Abbiamo con noi in studio adesso Francesca Balzani, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Da adesso fino alle 10:30 con le vostre telefonate allo 02 33 001 001. I vostri messaggi che fanno da guida alle nostre domande o sono domande dirette poi per i candidati al 331-6214013 oppure a diretta @popolarenetwork.it. Dicevo questa mattina, perché fino alle 10:30 sarà in studio Francesca Balzani, dalle 10:30 alle 11:30 per Francesco Maiorino. In studio con me questa mattina Fabio Fimiani per le domande insieme a voi, a Francesca Balzani.
Buongiorno.
Senta, Balzani, comincerei con una domanda che non c'entra con i vostri programmi, ma c'entra moltissimo, ma c'entra soprattutto con i nostri polmoni. È una domanda che facevo l'altro giorno anche a Giuseppe Sala quando è venuto da noi. C'è stato qualche giorno di pioggia e un po' di vento che insomma ha migliorato la situazione, ma risuccederà, è sicuro, cioè l'aria tornerà strainquinata come nei giorni scorsi. Allora, la faccio sindaco per un giorno. Se lei fosse stata sindaco la settimana scorsa, quando i dati giorno dopo giorno si dimostravano ben sopra la media, avrebbe fatto qualche cosa? E come avrebbe motivato ai milanesi quello che pensava di fare o di non fare?
Guardi, purtroppo l'emergenza dello smog non si risolve naturalmente facendo qualcosa un giorno o due, c'è poco da fare. Anzi, dobbiamo veramente rovesciare la prospettiva e considerare che lo smog, la qualità dell'aria e l'ambiente devono essere la priorità dei prossimi 5 anni. L'abbiamo visto a dicembre alla fine c'è stato il blocco di 3 giorni, ma è chiaro che il blocco è il cerotto sul taglio, sulla ferita, non è quello che dobbiamo pensare di fare nei prossimi anni. Una politica profonda, radicale, che metta al primo punto avere una Milano con un'aria finalmente migliore. L'aria è la cosa che respiriamo tutti, la cosa più democratica del mondo. Quindi credo che si debba veramente fare scelte drastiche. Abbiamo la città metropolitana, dobbiamo immaginare di coordinare bene il servizio di trasporto pubblico, non solo come reti ma anche come orari, per esempio, per consentire a tutti gli abitanti che vengono dalla città metropolitana verso il centro di Milano di lasciare la macchina e proseguire il viaggio con un mezzo pubblico, quindi di non arrivare nel centro con l'auto, perché questo peggiora enormemente la qualità dell'aria. Penso a un rafforzamento delle pedonalizzazioni. Io non ho paura di dire che, per esempio, allargherei l'area C, farei delle pedonalizzazioni diffuse sul territorio, porterei a compimento al più presto il rinnovo delle caldaie sul nostro patrimonio pubblico. E poi, sapete, ho fatto anche una proposta veramente drastica sul trasporto pubblico.
Quindi comunque l'altro giorno non avrebbe preso dei provvedimenti, insomma avrebbe spiegato, serve a poco.
Ma insomma l'abbiamo visto, alla fine poi ci si trova costretti a prenderli, perché è chiaro, a Natale c'è stato un mese terribile, ma anche gennaio non è stato da meglio, se non ricordo male sono stati 11 giorni di sforamento e siamo al primo mese dell'anno. Però ecco, i provvedimenti d'emergenza vanno presi quando c'è l'emergenza, ma è chiaro che di provvedimenti d'emergenza non si può campare.
Balzani, uno dei suoi
cavalli di battaglia di questa campagna delle primarie è stata quella che stava per accennare, la proposta dei mezzi pubblici gratuiti di superficie. Poi sembra quasi che abbia fatto un mezzo passo indietro dicendo sperimentiamolo, ma perché non è certa dei conti, dell'efficacia. Poi adesso citava l'aspetto della città metropolitana. Le tariffe attuali penalizzano l'uso dei mezzi pubblici da parte di chi vive fuori. Come concilia i mezzi pubblici gratuiti eventualmente in città e questo aspetto dell'area metropolitana?
Sì, intanto parlando di sperimentazione non faccio un passo indietro ma faccio due passi avanti. Tutte le cose si fanno iniziando a sperimentarle, quindi sperimentazione, gradualità sono le parole chiave per tutto quello che si vuole fare. Questa è una grande sfida, mi rendo conto, un approccio rivoluzionario, ma l'incentivo tariffario è quello che facciamo sempre nei momenti dell'emergenza. In quei giorni facciamo che si viaggia tutto il giorno con un biglietto, la gratuità per portare i bambini a scuola. Ecco, ora dico, proviamo, visto che il tema è enorme, proviamo a fare una scelta drastica. Parliamo tanto di Milano, città che vuole intercettare grandi sfide, Milano rivoluzionare, Milano che innova. Ecco, prendiamoci questa grande sfida per la salute di tutti. Allora dico, abbiamo una rete metropolitana, una rete di superficie. La rete di superficie, tra l'altro, è la rete dove senz'altro viaggiano con più frequenza gli anziani, è la rete che si utilizza per portare i bambini a scuola. Allora iniziamo a sperimentare se la gratuità effettivamente può produrre un incremento dell'uso del mezzo pubblico. Tra l'altro, più mezzo pubblico, meno mezzi privati, significa anche un mezzo pubblico che rende un servizio di qualità maggiore, perché significa un traffico più fluido, più scorrevole. Naturalmente si tratta di iniziare non certo con una rete, magari con una linea di quelle forti, magari iniziamo con una rete meno centrale, meno forte, oppure in un orario non di punta, in un orario di morbida. Però guardi, se non si prova, se non si sperimenta, non si cambia niente. L'area C, che alla fine credo sia stata veramente una delle scelte più coraggiose e più felici di questa amministrazione, all'inizio aveva provocato la solita levata di scudi. Io mi rendo conto che è molto difficile cambiare, innovare, ma è proprio poi alla fine dalla rottura di un tabù che si fa, si produce qualcosa di nuovo.
Quindi lei comincerebbe con una sperimentazione di zona, diciamo, e si dà quanto tempo? Un anno per verificare se produce dei risultati?
Quanto tempo non lo so, bisogna capire su cosa sperimentiamo, se su una linea, se su un orario, se sulle due cose messe insieme, se su una zona. E poi ecco, vorrei però dire un'altra cosa, che il trasporto pubblico comunque non è mai gratuito, perché non dimentichiamoci che più della metà comunque lo paghiamo tutti con le tasse generali, quindi con l'IRPEF, con la fiscalità generale, anche questo è un punto importante. Quindi si sperimenta cercando di capire poi al meglio come, quindi se su una zona, se su una linea, se più linee, se con certi orari, se combinando tutto ciò ci si dà un orizzonte temporale e si misurano i dati, in modo che non si faccia nulla naturalmente senza avere un procedimento controllato. Ecco.
Sono le 9:40, il microfono aperto fino alle 10:30 con Francesca Balzani. Le vostre telefonate, i vostri messaggi, vi chiedo, fate mente locale per delle domande insomma chiare e comprensibili anche nei messaggi, in modo che ne prenderemo molte, visto che domande insomma quelle dei giornalisti, cronisti eccetera, ne sono state fatte in abbondanza. Quindi vado a prendere le telefonate e le precedo però con una domanda. La politica, Balzani, l'altro giorno Sala, mi interessa anche rimbalzare i commenti che avete reciprocamente, ha detto una cosa rispetto a Pisapia. Ha detto: soltanto Giuliano Pisapia è riuscito a tenere insieme tutta la sinistra e soltanto Giuliano Pisapia potrebbe farlo adesso, ma dato che non si è ricandidato e mi accusa invece Pisapia di non tenere insieme tutta la sinistra, gli chiedo: ma chi sarebbe mai Francesca Balzani a riuscire a tenere insieme tutta la sinistra? No, non è così, ha detto. È un punto, visto che questa dell'esperienza arancione è una delle linee che lei dice di voler mantenere, l'esperienza arancione di tutto il centro-sinistra si faceva carico. Ma dovendo, quindi lei si sente più forte sulla sponda sinistra o sulla sponda del centro, o davvero pensa di riuscire a tenere insieme tutto?
Sembra uno scioglilingua come ha articolato tutto il ragionamento di Beppe Sala, che peraltro sinceramente mi sembra una grande resa. Io non credo che ci si possa presentare al giudizio degli elettori di centrosinistra dichiarando che non si può tenere insieme il centrosinistra, perché mi sembra una grave e profonda contraddizione. Facciamo le primarie di centrosinistra proprio perché quello che vogliamo è tenere insieme un centrosinistra ampio, un centrosinistra che è stato la chiave del successo di questi anni. E mi sembra che tenere insieme il centrosinistra sia la sfida che in questo momento dobbiamo vincere. Io sinceramente mi sento sostenuta da molte anime, molto diverse, perché ho avuto il sostegno di un pezzo importante di SEL, che mi ha fatto molto piacere, perché tra l'altro ha coinciso con la scelta di SEL di rimanere in queste primarie. Una cosa non scontata, una cosa su cui SEL si è interrogata a lungo. Ho il sostegno di un pezzo importante al Partito Democratico, un partito a cui sono profondamente legata, ma anche un pezzo importante alla società civile, dalla quale poi vengo, perché non dimentichiamo che io sono una donna indipendente, senza tessere, che fino a 9 anni fa lavorava, quindi per me l'esperienza politica è arrivata a un certo punto della mia storia personale. Quindi io penso che non dobbiamo, poi la prova delle nostre capacità di tenere insieme le tante anime di questa città sarà naturalmente soltanto quella elettorale, quindi alla fine è questa, saranno gli elettori a darci la misura della nostra capacità di tenere insieme la realtà di questo centrosinistra. Ma la sfida è proprio quella, cioè come facciamo a fare le primarie del centrosinistra e dire che non si può tenere insieme? Mi sembra una contraddizione molto grave.
Senta, lei ha citato appunto i partiti, il PD, che in parte l'appoggiano, però anche se non ufficialmente il candidato del PD si chiama Giuseppe Sala, un altro pezzo del PD sostiene Pierfrancesco Maiorino. Che idea si è fatta di questa suddivisione del più grande partito della coalizione?
Ma dipende da quello che intendiamo per il partito. Io credo che il partito non siano gli organigrammi, non siano gli schemi di coloro che sono dentro il partito in questa dimensione, ma il partito fortunatamente lo fanno tutte le persone. Ma non è una cosa retorica, perché ripeto, io è così che intendo, e quindi è qualcosa in cui credo profondamente, non avendo, come ho detto prima, alcuna tessera, quindi un'appartenenza sostanziale alle cose in cui credo. Ecco, un partito per me sono le persone che si riconoscono in quei valori, in quelle proposte e anche nello spirito di un partito. Quindi se intendiamo il burocratese, gli organigrammi, ecco, quello non lo so come si siano ripartiti gli appoggi elettorali. Credo che ci sia un grande popolo del Partito Democratico, che è quello, credo, che come me riconosce in questa forza politica uno spirito progressista, uno spirito innovatore. Ecco, quello è il Partito Democratico al quale guardo, e quello credo che sia quello che mi sosterrà, mi dà il sostegno, mi ha fatto sentire la sua vicinanza in questi mesi.
Pigliamo delle telefonate, sono le 10:15, allo 0233 001 001, domande per Francesca Balzani. Pronto?
Sì, sono io.
Ciao, chi sei?
Sì, sono Luigi. Una cosa,
prego.
Credo veloce. Allora, Francesca sostiene la gratuità del trasporto, invece Sala sostiene che bisogna cambiare tutti i mezzi, per cui bisogna spendere soldi, no? Francesca arriva da Genova, io avendo un diesel mi sono interessato un po' dell'abbattimento, dell'inquinamento del diesel, no? E a Genova proprio Sinistra Ecologia Libertà aveva proposto un additivo per i mezzi pubblici. Questa soluzione tecnicamente, che era considerata anche valida, io ho fatto una telefonata al signor Tonello, che Francesca conosce, è stata bocciata perché la società che vendeva la MF non aveva la copertura finanziaria, che mi sembra una cosa assurda. Per cui la soluzione potrebbe essere anche di affrontare gradualmente il cambio dei mezzi, ma più incisivamente la gratuità del trasporto. Poi un'altra cosa, c'è un'altra soluzione fatta dall'ARPA di Ferrara per l'abbattimento, io ho parlato con la responsabile, basata su...
Però scusami, detta così mi sto perdendo, è tra
additivi
non verificati.
Sono due soluzioni per abbattere i costi del trasporto, validissime. Questa è la seconda che sto dicendo, è stata adottata dall'ARPA di Ferrara, no? Basata sul fatto di mettere dei filtri, loro l'hanno fatto su Menarini, basate sugli studi del professor Colamussi Arturo.
Va bene.
Questa soluzione, scusa, è stata bocciata Perché non è produzione industriale, allora ha cercato l'omologazione, non è stata okay. omologata perché non è prodotta a livello industriale.
Ti fermo qua, scusami, ma me la piglio la responsabilità perché mi viene difficile andare a discutere sui filtri non omologati in questo momento, però invece una domanda c'è un piano anche di abbattimento delle emissioni, Balzani?
C'è un piano di abbattimento delle emissioni come interventi sui mezzi? Ma questo è un altro scenario ancora. I mezzi sono gli investimenti in conto capitale, quindi non confondiamo le cose. Quando ragioniamo dentro un ente pubblico abbiamo una parte che sono gli investimenti nelle caldaie, nei mezzi pubblici, sono quelli che chiamiamo gli investimenti in conto capitale. Che
seguono... Cosa vuol dire conto capitale?
Conto capitale è gli investimenti che si fanno proprio con risorse diverse, che non possono essere usate invece per far andare i bus, per esempio, che sono invece le risorse che si chiamano in parte corrente. Ecco, per gli investimenti si devono usare altre risorse, si possono usare finanziamenti diversi, anche per esempio europei, alcune città hanno fatto con questi il rinnovo del parco utilizzando l'elettrico. Quello è uno scenario strategico di una importantissimo, ma che non dobbiamo invece confondere con il servizio di trasporto, quindi con quello che serve per far andare i bus e quindi per sperimentare anche politiche tariffarie. Sono due cose che si devono tenere insieme, ma che non sono vasi comunicanti. E come mi spiace, siamo partiti con i filtri e gli additivi, e anche da un punto di vista finanziario non è così semplice parlare di mezzi e servizio, però così è, sono due cose distinte.
C'è un ascoltatore, se lo segni, che chiede che cosa ha intenzione di fare con gli scali ferroviari, e adesso piglio un'altra telefonata. Pronto? 1, 2, 3. È passato il tempo.
Pronto,
eccoti.
Mi sente?
Sì, molto bene.
Buongiorno, io volevo fare una domanda rispetto al grande tema che è stato un po' anche fallimentare nella scorsa amministrazione delle politiche giovanili. Avendo a che fare con una persona che si è occupata di bilancio, vorrei che si entrasse nel merito proprio poi del vero muovere risorse rispetto a questo grande tema, e in che direzioni si pensa di fare una programmazione degli interventi, se rimane un tema da campagna elettorale o se effettivamente si prende la grande partita in mano e si trovano persone, risorse anche a livello strutturale per pensare ai giovani in maniera non naif e modaiola, ma in modo sensato e strutturato.
Ti ringrazio, ciao. Allora, giriamo questa domanda.
Due sono, sì. Giusto, scali ferroviari e politiche giovanili. E gli scali ferroviari sappiamo benissimo che sono stati oggetto di un accordo di programma poi bocciato dall'aula, quindi dal consiglio. Si tratta quindi di ricominciare, perché un accordo bocciato è un accordo stracciato. Io credo che dobbiamo fare due cose: fare presto, quindi darci un obiettivo in termini temporali molto ravvicinato, fare al più presto, ma fare anche bene, quindi non vendiamo il risultato migliore per acquistare un risultato in tempi rapidi, quindi non facciamo questo scambio. Fare presto ma fare bene, anzi aggiungo fare meglio, visto che questo accordo è stato bocciato e si deve comunque ripartire da zero,
quindi
cerchiamo di fare
i
meglio.
Di
cercare di fare meglio, ma sì, per esempio io penso più quota verde, però ecco, sicuramente qualcosa da rilanciare in tempi molto rapidi e rilanciando anche però nella sostanza, cercando di far meglio. Le politiche giovanili, io credo che i giovani intanto siano senz'altro sostenuti da una città che marcia a una velocità maggiore, quindi una città che cresce, che si sviluppa, che ha un profilo aperto, è una città più accogliente per i giovani. Poi senz'altro i giovani hanno alcuni problemi che sono anche quelli dei giovani che a Milano vogliono venire a studiare, prima fra tutti quello di trovare un alloggio, quindi l'alloggio, avere una città accogliente, quindi che consente loro di muoversi, di andare a vedere per esempio una mostra, a frequentare teatri con costi contenuti, perché quando si è giovani naturalmente è ancora più difficile avere risorse per fare queste cose che invece sono importantissime. Io penso che dovremmo prima di tutto avere un'attenzione particolare agli affitti. Ho lanciato, è una provocazione che però mi piace molto, la borsa degli spazi. Abbiamo tanti piccoli proprietari che magari non mettono in affitto la loro casa per paura di non sapere a chi la danno, poi magari trovarsi l'inquilino Carlino Moroso, ma abbiamo tanto bisogno di spazi. Allora penso sarebbe bello che il comune si facesse parte attiva per incrociare l'offerta, la domanda e per essere in qualche modo un calmieratore dei prezzi. Ma ho pensato anche un'altra cosa che a me piacerebbe moltissimo: ci sono tante persone, non più giovani magari, che avrebbero la possibilità di affittare una camera, di ospitare uno studente. Anche lì sarebbe bello che il comune potesse portare avanti un programma che prevede in qualche modo di mettere in contatto con una rete tutte quelle persone che avrebbero piacere ad ospitare un giovane, uno studente a casa loro, e quindi in qualche modo garantisse un certo livello di qualità di ospitalità, e i giovani che invece qui verrebbero volentieri a vivere e a lavorare, a studiare, se trovassero una camera per magari i 250 euro che costa Berlino. Quindi prima cosa, cercare in ogni modo di rendere disponibili case, camere per i ragazzi che vogliono essere indipendenti o studiare o venire a Milano, ma anche creare l'accessibilità a tutti quei servizi della città che sono il trasporto, l'offerta culturale, per esempio immaginando una carta che però veramente funzioni, dando accesso e sconti. E senz'altro poi il tema ampio degli spazi. Ho incontrato degli studenti universitari qualche giorno fa che mi hanno veramente fatto sentire con forza la loro fame di spazi, anche autogestiti. Anche una biblioteca potrebbe essere aperta tutta la notte, come succede in molte città, se ci fossero dei meccanismi di autogestione, ma anche spazi dove fare socialità, dove incontrarsi. Ecco, io comincerei dagli spazi pubblici. Abbiamo tanti spazi. Abbiamo immaginato un fondo di sviluppo urbano, quindi uno strumento finanziario innovativo per ristrutturarli e renderli disponibili. Iniziamo da quelli, ma diamo spazio non solo in senso metaforico ai giovani.
Senta, a proposito di luoghi, a parte che sono decine di mail, vabbè, gli ascoltatori sono così. Paola le chiede, ma gliela riproporrò dopo, ma se ha dei punti in testa, se ha delle idee. Dei piani in testa per quanto riguarda la tutela degli animali anche selvatici che abitano sul territorio del comune. Però citava i luoghi e con un'idea di riorganizzazione e di fruibilità. Una critica alla giunta Pisapia che viene fatta, insomma, lei parla di continuità con la giunta di Pisapia, suona un po' così, gliela sottopongo. Beh, insomma, la giunta forse di sicuro ha portato onestà, forse ha portato uno stile competente, però non lascerà un segno tangibile del suo passaggio, dal punto di vista anche dei progetti proprio fisici e reali. Lei ritiene comprensibile una critica del genere oppure no? E lei ha un progetto di quelli che lasciano il segno poi quando finisce un'esperienza di giunta?
Ma guardi, sinceramente
l'avrà sentita questa
critica. Sì, ma non sono assolutamente d'accordo. Intanto non ho capito cosa intendiamo per progetti, cioè cosa intendiamo. Guardi, mi scusi, è la provocazione, insomma, siamo all'ultimo giorno di campagna elettorale, direi che su questo ormai, ma cosa facciamo, un monumento, un ponte, un grattacielo? Cioè cosa intendiamo per segno tangibile? Per me è un segno tangibile.
Se qualcuno definisce che la zona dei grattacieli sia uno dei segni
intendiamo appunto un segno tangibile, intendiamo un ponte, un grattacielo, cielo, questi sono i segni tangibili. Io non credo che questi siano i segni tangibili, io credo che i segni tangibili siano altri, ma andiamo su quei segni tangibili. Non dimentichiamoci che questo è il paese dei ponti lasciati a metà, dei palazzi mollati al terzo piano. Questo è il paese delle grandi opere incompiute. Ecco, se vogliamo parlare di segni tangibili, io rivendico con forza il fatto che questa amministrazione è riuscita a portare a compimento una serie di progetti che potevano rimanere ponti a metà, potevano rimanere palazzi finiti al terzo piano. Non dimentichiamo che portare a compimento le opere in un momento complesso come è stato questo, passati non so quanti governi, rivoluzione di finanziari, di legge di stabilità tutti gli anni, è stato un successo enorme di buon governo, di ottima amministrazione e di efficacia. Io questo lo considero un punto irrinunciabile. Però non mi sottraggo alla domanda. Sinceramente, ecco, se lasciare un segno tangibile significa fare un ponte, ma insomma, forse un segno tangibile è una rivoluzione culturale, una rivoluzione nello spirito di una città, averla ringiovanita, aver dato ai milanesi il senso di essere i veri protagonisti, non quelli che passano davanti, dietro a Palazzo Marino, di essere veramente gli attori del cambiamento. Oggi i milanesi sanno che la città è loro, che gli spazi pubblici sono veramente spazi di tutti e amano la loro città. Questa per me è un'opera di quelle grandi.
Tra le incompiute c'è l'ortomercato. Nel senso, c'è stato il lavoro di risanamento dal punto di vista della legalità, ci sono state tante cose in realtà, però non siamo arrivati a un progetto di ristrutturazione globale di questa infrastruttura fondamentale per Milano, ma per tutto il paese. È la prima porta per l'esportazione dell'ortofrutta, quindi non una cosa da poco, come tante cose, no, poi che accadono a Milano. Negli anni di Expo è stato un problema. Lei ha un piano per il futuro, questa ipotesi di apertura ai privati che è compresa nel piano lasciato dall'attuale amministratore dimissionario della Società Generale dei Mercati, l'ipotesi lanciata al Corriere della Sera che Farinetti con Italy Investa, che cosa investa in quell'area, che cosa ne pensa?
Guardi, l'ortomercato è effettivamente un grande progetto che senz'altro insieme agli scali andrà subito preso in mano. Io penso che ci voglia un buon equilibrio tra la giusta ambizione di fare del mercato un luogo dove si rinnovi l'idea di mercato, quindi dove abbiano spazio anche cose che io ritengo fondamentali, come l'agricoltura a chilometro zero, come l'attenzione a un cibo di qualità locale, come il cibo veramente come elemento anche identitario di una città, di una regione, quindi senz'altro un luogo dove ripensare a tante cose in una dimensione innovativa. Però ecco, ci vuole anche un giusto equilibrio, perché effettivamente si tratta di un investimento molto impegnativo, quindi un investimento sul quale bisogna anche fare un progetto di sostenibilità e anche di rapidità, quindi cercare un progetto che innovi molto ma che non sconfini poi effettivamente in quei progetti insostenibili che poi rimangono sogni nel cassetto e non riescono mai a decollare, ma senz'altro un progetto da prendere in mano facendone un luogo di sintesi di tutte quelle riflessioni intorno al cibo che sono state senz'altro un tema importante di questi anni.
Con la partecipazione di privati?
Assolutamente sì, certamente, i privati possono portare proprio quella innovazione di cui si ha bisogno e senz'altro sì, molto positivamente la vedo.
Sono le 10, le vostre domande, mi raccomando, i messaggi, i commenti mi fanno piacere ma non li trasformerò in domande, le domande se sono chiare è molto meglio. Le telefonate, pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Mi chiamo Clara.
Prego.
Volevo fare questa domanda alla dottoressa Balzani, sempre rispetto al traffico, all'aria che respiriamo e all'area metropolitana, perché la sensazione che ho avuto io, sia sentendo lei che Maiorino e soprattutto la gente di Milano che telefonava, il problema che ponevano i milanesi, io sono di Cologno ma mi ritroverò poi il sindaco di Milano a coordinare anche la nostra area senza averlo scelto, è quello di fermare il traffico in entrata a Milano. Ora, io abito a Cologno che è uno sputo da gobba che è a Milano, sotto la mia via passa tutto il traffico che esce dalla tangenziale per andare a Milano perché non c'è un raccordo esterno, ce n'è un pezzo e manca. La domanda è, noi vogliamo riorganizzare il traffico rispetto solo a Milano? So già per scontato so che mi diranno tutti di no, ma il problema è un altro. Se non c'è veramente un discorso che parte dall'inizio, da adesso, dai candidati di sinistra e dire no, un momento, perché qui il problema, l'aria fa schifo a Milano ma fa schifo anche fuori, questi qui vengono a lavorare a Milano perché non è colpa della gente.
Quindi la domanda è se ha un piano da proporre a tutta
perché,
la zona metropolitana.
Esatto, perché voglio far notare solo delle piccolissime cose, tanto per rendervi l'idea che non parlo di robe strane o mi sento trascurata.
No, ma
a Cologno che è una bellissima metropolitana, ce l'ho davanti a casa mia, che ti porta a Milano. C'è solo un problema, in un'unica stazione c'è un ascensore, perché la metropolitana esterna, al centro di Cologno c'è una scala che sale mobile, non c'è una scala che scende, primo. Cioè, banalmente, io quando torno da Milano vedo gente col passeggino che se lo prende e scende le scale e non oso pensare se inciampo cosa succede. Un'ultima seconda domanda.
Sì.
Cologno, Cinisello, che fa parte dell'area metropolitana, non sono molto distanti. C'è un bellissimo...
Sì, punto. Spiega la domanda. Non sono distanti?
E io per andarci, dove ho mia mamma ricoverata e non usare la macchina, impiego un'ora con la 702. Questo non è possibile quando tu mi dici...
E quindi la domanda è?
La domanda è, io non ho ancora sentito parlare seriamente della ristrutturazione dei trasporti.
Okay.
A me non interessa che siano gratis, se non si possa pagare fare, ma che ci sia.
Ti ringrazio, ciao ciao, la domanda al punto di domanda alla fine. Balzani, prego.
Allora, Clara, non è una risposta pro forma quella che le do. La città metropolitana, io ho detto tante volte, inizierà ad essere qualcosa di più di un involucro quando ci sarà un servizio tangibile su area metropolitana, e quel servizio non può che essere il trasporto pubblico. Noi dobbiamo incominciare a riorganizzare proprio il trasporto pubblico in tutte le sue componenti, quindi su ferro, su gomma, tutte le linee bus, la metropolitana, in maniera da rendere sempre più semplice muoversi dentro l'area metropolitana. Ma quando dico coordinare intendo non soltanto in senso tariffario, quindi chiaramente lavorare perché ci sia l'integrazione tariffaria, ma anche ad esempio da un punto di vista degli orari, perché siano coerenti gli orari in modo da non trovarsi su un bus che poi non si coordina con un'altra linea, e quindi in qualche modo consentire sempre più un viaggio semplice e rapido all'interno dell'area metropolitana, con delle linee di penetrazione veloce evidentemente verso il centro di Milano. Poi questo quindi è il punto di partenza, coordinare tutte le reti perché ci si muova nel modo più semplice possibile, arrivare piano piano alla tariffazione integrata. Le dico di più, io credo che dovremmo immaginare proprio una sorta di carta della mobilità metropolitana, quindi un unico titolo di viaggio, mezzo di pagamento che consenta di muoversi su tutti i mezzi di trasporto, il ferro, la gomma, la metropolitana, e addirittura consenta di utilizzare il car e il bike sharing. Il problema che però lei poneva era più relativo, mi par di capire, alla fruibilità poi delle stazioni metropolitane, perché ha parlato di ascensori, di una stazione, quella di Cologno, dove c'è l'ascensore in discesa ma non c'è la scala mobile. Ecco, questo è ancora un altro passo. Questo riguarda un po', insieme alla qualità e al rinnovo dei mezzi di trasporto, gli investimenti, e questi senz'altro sono un altro tassello importante, ma credo che la prima cosa sia proprio rendere il servizio coerente, integrato, applicare poi una tariffa integrata, un sistema di pagamento più semplice come una carta di mobilità metropolitana, e insieme far partire gli investimenti che sono, come ne parlavamo anche prima, no, con il signore che faceva quel riferimento agli additivi, sì. Però ecco, sono gli investimenti in conto capitale, l'hardware, che devono essere tenuti insieme, che devono procedere insieme, ma vedrà che senz'altro il servizio di trasporto pubblico sarà il primo vero riconoscimento della città metropolitana. Sono certa che solo in quel momento, quando si viaggerà con un titolo di viaggio, con un servizio coordinato dalla città metropolitana più lontana dal centro fino al centro di Milano, allora lì veramente avremo l'idea di una città metropolitana che esiste, che ci è utile. Questa è la cosa più importante.
Sono le 10:05, Francesca Balzani, con le vostre telefonate, le vostre mail. Fino alle 10:30 le giro tre questioni che pongono i messaggi che arrivano. Uno, a proposito dei luoghi, con Francesca Balzani sindaco, una moschea invece ci sarà a Milano. La seconda, lei pensa di, posto che della partecipazione, insomma, avete fatto una caratteristica della giunta Pisapia, lei pensa di istituire un assessorato alla partecipazione? Fa l'esempio di Ravenna, cita l'esempio di Ravenna l'ascoltatore che ha chiamato, e poi c'è la questione del piano sulla vita degli animali anche selvatici a Milano, quello che le chiedevano prima degli animali, se c'è un piano. Queste erano le tre domande.
Sì. I luoghi di culto, senz'altro la Milano così internazionale che vogliamo è una Milano che si deve porre con coraggio il tema dei luoghi di culto, perché è chiaro che il bisogno dello spirito, il bisogno di preghiera sono bisogni imprescindibili, quindi insomma bisogna avere la serenità di dire che una Milano internazionale che non si pone questo tema è internazionale soltanto sulla carta. Quindi senz'altro bisogna far sì che a Milano ci sia una moschea, ma io preferisco parlare di luoghi di culto perché è questo il significato vero: avere rispetto e dare risposta ai bisogni dello spirito e ai luoghi di culto diversi da quelli delle nostre religioni, che sicuramente hanno già più luoghi dove praticarlo. La partecipazione è un elemento fondamentale, l'ho detto prima, poi ho avuto la fortuna di riuscire a fare questo grande esperimento del bilancio partecipativo per la prima volta in una città italiana, italiana, i cittadini hanno direttamente deciso dove spendere i soldi del bilancio. Quindi non sono stati solo informati su quel che si faceva, ma hanno preso proprio in mano il timone. La partecipazione è importantissima, ma attenzione però, non dobbiamo considerarla una delega. Cioè, io non credo che la partecipazione funzioni se ne facciamo oggetto di una delega separata, quindi se la confiniamo in una delega. Deve invece diventare una domanda che ci poniamo in qualunque tema di quelli che affrontiamo, l'urbanistica, il bilancio, ma anche le politiche sociali. E allora farla diventare veramente un fattore determinante per innovare tutte le nostre politiche. Quindi c'è la partecipazione nel bilancio, c'è la partecipazione nell'urbanistica, ma pensate ad esempio al tema della mobilità. Su molte scelte è necessario allargare la decisione alla partecipazione, in modo poi alla fine di arrivare a decisioni non solo, probabilmente anche inconsuete, più innovative, perché la cosa bella è che quando si dà la voce ai cittadini, poi arrivano sempre le soluzioni più sorprendenti e più nuove, ma anche alla fine poi per arrivare a delle decisioni che siano autenticamente condivise, quindi
non
veramente sentite.
Ma diciamo,
no,
okay.
è un fattore di lavoro comune che deve essere trasversale a tutte, alla maggior parte delle politiche che facciamo.
Piano animali.
Dunque, noi nelle prossime settimane in Consiglio Comunale avremo l'apertura della discussione del regolamento del verde. Questo è già un primo passaggio molto importante che innoverà l'approccio al verde di Milano e quindi la sua attenzione all'ambiente. Ci sono poi gli animali e quindi anche questo è un punto su cui mettere la massima attenzione. Ci sono gli animali selvatici, ma anche il nostro rapporto con gli animali domestici, che sono a pieno titolo chiaramente abitanti di questa città e non solo dei parchi. Gli animali selvatici sono un fattore che sorprendentemente ancora esiste e fortunatamente nelle nostre città. Soprattutto ci sono molto spesso uccelli che sono anche rari e che si trovano nei nostri parchi, a volte ci ritroviamo sui giardini. Credo che li si debba proteggere intanto facendo la massima attenzione al fatto che non siano oggetto di caccia, che non siano oggetto di molestie, che non siano oggetto poi alla fine anche o vittima di atti di avvelenamento, perché c'è poco da fare. Ci sono persone che tuttora più o meno incautamente avvelenano animali con l'intenzione magari di liberarsi dei piccioni, quindi una protezione che senz'altro però parte da una tutela dell'ambiente, un parco tutelato, un parco che ritrova il suo equilibrio, un parco dove poi gli animali selvatici, quelli che ancora hanno il coraggio di vivere nelle nostre città, possono trovare l'habitat migliore.
10 minuti, le vostre domande precise, poi la valutazione delle risposte sta a tutti noi, a tutti voi. Fabio.
Prendo anche spunto da un SMS di un ascoltatore che le chiede, Balzani, come coinvolgere le comunità straniere presenti in città. In questi giorni c'è polemica perché uno dei concorrenti, Giuseppe Sala, ha incontrato la comunità cinese. Lei ha incontrato qualche comunità e che cosa intende fare per questi nuovi milanesi?
Ma io trovo bello coinvolgerli nelle scelte di governo. Noi siamo un paese che ancora non dà il diritto di voto agli immigrati e ecco, una cosa questa che sembra un po' un tabù, no? Ma come far volare? Non dimentichiamoci che 25 anni fa l'Unione Europea col Consiglio di Strasburgo chiese proprio agli stati membri di far votare alle elezioni amministrative, quindi un punto veramente importante, tutte quelle persone che lavorano, che vivono, che magari hanno i figli che vanno a scuola, ma che non sono cittadini dei paesi membri. Un punto importante, perché già 25 anni fa l'Europa riconosceva nella partecipazione alle elezioni comunali un elemento importante di integrazione, quindi un modo molto semplice ma molto forte per declinare il temone dei diritti e dei doveri. Questo in Italia non è accaduto, ma fortunatamente invece alle elezioni primarie i cittadini non italiani, quindi tutti coloro che lavorano a Milano, che risiedono a Milano ma che non sono cittadini italiani, possono però prendere parte, quindi decidere di partecipare, dare il loro voto e quindi sentirsi anche loro protagonisti dell'elezione del sindaco. Mi sembra un fatto molto importante, che tra l'altro poi alla fine dà un coinvolgimento profondo nella comunità in cui si vive. A me sembra bello. Io ho incontrato un po' di comunità, l'ultima quella dei cingalesi, e devo dire che sono comunità che contribuiscono molto all'identità di questa città e che quindi sono un fattore di ricchezza. Bello che possano almeno alle primarie dare il loro voto.
Senta Balzani, cultura è un tema di cui mi sembra che si sia parlato poco durante questa campagna per le primarie. Perché? Perché non c'erano progetti in campo, o perché è un tema di poco appeal che non porta voti, o perché non ve l'hanno chiesto? Sala ha parlato di una sua idea di cultura, un po' come dice, serve marketing culturale. Mi dice la sua idea di una politica culturale? È la stessa della Giunta Pisapia, per capirsi nella pratica, o c'è qualcosa in avanti?
A Milano c'è la cultura, quella dei grandi musei, delle grandi mostre, i grandi teatri, i meravigliosi luoghi storici, quindi quella cultura fortemente identitaria che tra l'altro è anche un elemento importante di altre città italiane. Insomma, siamo un paese che ha veramente una ricchezza culturale, un patrimonio culturale immenso. Ma a Milano c'è anche qualcosa di più. C'è tutto un mondo creativo, quindi una produzione culturale straordinaria, e questa, devo dire la verità, non ce l'hanno proprio tutte le città italiane, anzi è una particolarità di Milano. Io penso che dovremmo tenere insieme questi due aspetti dell'identità culturale di Milano, sostenerli entrambi con forza, perché senz'altro non sono solo un elemento di marketing, non sono solo un elemento ancillare al sostegno al turismo, ma sono veramente un grande fattore di produzione. Io cerco sempre di usare parole dal significato fortemente economico per far capire che la cultura produce ed è un valore aggiunto anche economico, quindi mi piace usare la parola PIL, filiera di produzione. Ecco, questa attività, questa ricchezza di produzione culturale ci chiede soprattutto spazi. E qui veramente allora ripeto un po' quello che ho detto sui giovani. Iniziamo a recuperare quanto prima, abbiamo fatto apposta questo strumento finanziario innovativo, il Fondo di Sviluppo Urbano, i nostri spazi comunali, e rendiamoli disponibili. Poi ci chiede semplificazioni. L'esperimento dello sportello unico per le imprese culturali del 2015 è andato molto bene. Dico, portiamolo avanti e facciamolo diventare digitale. Ma poi penso anche a un'altra cosa. Molte produzioni culturali non hanno le risorse poi per comunicare le cose bellissime che fanno. Facciamoci carico come comune di un grande portale bello, accurato, che comunichi veramente in maniera internazionale e accessibile a tutti le grandi produzioni culturali della nostra città. Ecco, questo anche magari destinato agli operatori, credo che farebbe conoscere meglio e bene tante realtà.
Altre due telefonate degli ascoltatori di Radio Popolare. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Ciao.
Chi
allora,
sei? Chi sei?
Antonietta.
Antonietta, domanda.
Sì, io volevo chiedere cosa ne pensa rispetto al fatto che ha scritto dalla Chiesa qualche giorno fa. Cioè, non esistono attualmente intellettuali che, se hanno qualcosa da dire o da scrivere, la scrivano. Cosa succederà? Visto che io ho ringraziato Pisapia più volte casualmente, che è stato lui il primo a mettere una commissione antimafia a Milano, chiesta a proprie volte e mai data dai precedenti sindaci.
Cioè, poche voci libere.
La chiarezza, la trasparenza, ma chi la commenta? La preoccupazione che un domani il dottor Sala, diventando sindaco, vada a giudicare se stesso su eventuali malefatti e non trasparenze del bilancio Expo, come la mettiamo? Non ci dobbiamo preoccupare.
Se mi posso permettere, mi sembrava più elegante la prima parte della domanda. Ok, però è molto chiara, quindi piglio un'altra telefonata e poi Francesca Balzani segna. Pronto?
Pronto?
Chi sei?
Ecco, sono Luisa e io volevo dire questo. Il consumo del suolo, perché tutti parlano housing sociale, e poi dietro e sono costruzioni una via l'altra. Io abito nella zona, scusa perché ho un po' di raffreddore, abito nella zona Vigentino, qui c'è stata un'invasione di cemento che non ho mai visto durante tutte le giunte di destra, una cosa veramente incredibile, cioè non mi sarei mai aspettata. Allora, Milano, già qui siamo uno sopra l'altro, i mezzi pubblici, soprattutto in questa zona c'è solo il 24,
quindi se ha un piano sul consumo di suolo,
insomma, voglio dire, con la storia dell'housing sociale continuano a costruire, ci sono adesso gli scali ferroviari, ma fate parchi, biblioteche, campi sportivi che non ci sono, ma uno deve prendere posizione, invece questa cosa rimane sempre in sottofondo e si continua a costruire.
Ti ringrazio, ciao. Prego. Ciao Luisa. Cominciamo da quest'ultima, Balzani.
Sì, assolutamente sì. Guardi, signora Luisa, io ho detto più volte che sono per zero consumo di suolo. Concordo con lei sul fatto di avere senz'altro una Milano che è stata in passato oggetto di un'edificazione pesante e profonda. Senz'altro è cresciuta da un punto di vista proprio dell'edificazione più di quanto non sia cresciuta come da un punto di vista demografico. Cioè rischiamo di avere molte più case che abitanti. E non consumare il suolo significa, tra l'altro, creare le condizioni per un ambiente migliore, più sano, più pulito, significa preservare quella cosa importantissima che è il suolo drenante, perché se si cementifica si impermeabilizza il suolo e quindi poi si rompe quell'equilibrio anche con l'acqua, che abbiamo visto essere veramente poi alla fine fattore scatenante di grandi disastri. Quindi zero consumo di suolo. Zero consumo di suolo significa tante cose, significa per esempio investire su un modello di sviluppo che recupera, rigenera tutto quello che già c'è, che c'è già edificato, e quindi va verso un modello di sviluppo che coinvolge di più le piccole, le medie imprese, perché alla fine quando si deve rigenerare, recuperare il costruito, è quella la filiera che si intercetta, quella che tra l'altro è la particolarità nostra, del nostro paese. Ecco, presto sarà un obbligo, perché nel entro e non oltre il 2050 tutti i paesi dell'Unione Europea dovranno optare per questo, cioè non potranno più costruire se non recupereranno uno suolo equivalente. Io dico che Milano deve assolutamente anticipare questo punto così importante per l'ambiente e soprattutto, come giustamente lei diceva, cercare di privilegiare quello che manca, non quello che già c'è forse in eccesso, quindi senz'altro il verde, senz'altro cose che servano più per servizi collettivi, quindi senz'altro recuperiamo prima l'esistente e stiamo attenti, perché il suolo è un bene fondamentale come l'aria e l'acqua.
Ci sono poche voci libere e autorevoli a Milano?
No, devo dire la verità, io credo che Milano sia una città veramente libera, con molte voci autorevoli. Tra l'altro, senz'altro, la commissione antimafia è stata una commissione libera che ha dato spesso voce a grandi personalità, aprendosi, quindi con audizioni importanti, coinvolgenti, un'esperienza importante che deve essere proseguita. Quindi senz'altro la commissione antimafia credo che debba proseguire, è stata una innovazione importante che deve avere un seguito.
Senta, io e Fabio abbiamo deciso oggi per la prima volta di non parlare di case popolari, perché ne avete parlato tanto ed è stato uno degli assi portanti di questa campagna elettorale, ma le pesa essere così dipinta come la candidata della zona 1?
Tanto non abito in zona 1.
Beh, vabbè, però le voci di solito dipingono.
Questo già mi sembra un po'
però
problematico.
Le voci di solito dipingono dei profili, cioè che la zona centrale sia molto, diciamo, potenzialmente vicina a questo suo profilo e meno altre zone. Le pesa o non le pesa?
Ma guardi, devo dire la verità, sezionare Milano in zone mi sembra un'operazione sempre ingiusta. Io credo di avere il sostegno di persone molto diverse da loro. Lo raccontavo prima quando lei mi ha sollecitato un po' a rispondere sul PD che mi sostiene. Credo al contrario di essere una persona che riesce in qualche modo a parlare, ad avere il sostegno di persone diverse, veramente diverse, a volte anche in qualche modo lontane su alcuni temi, per cui non penso di essere una candidata di una parte o di un'altra, men che meno, scusi, ma di una zona o dell'altra. Tra l'altro ho detto tante volte, qui lo ripeto, insomma, sono una persona che fa una vita molto normale, perché a differenza di tanti altri ho lavorato molto nella mia vita e con molta fatica, quindi io non sono nata e cresciuta nei partiti, nella politica. Fino a qualche anno fa lavoravo, sono arrivata all'esperienza politica e rivendico soprattutto di avere una vita, la vita di una donna che ha 3 figli piccoli, che li porta a scuola, che ha il tema di fare la spesa e che quindi fa una vita assolutamente simile a quella di tante donne e di tanti uomini in questa città.
Senta, una domanda obbligata in questa fine di campagna elettorale, tra poco sarà poi negli studi di Radio Popolare anche per Francesco Maiorino, ma la politica mediamente è capacità di immaginare e poi di affrontare e risolvere dei problemi. Ora, sul mancato accordo con Maiorino per una candidatura unica, adesso lei dice, ho visto una sua intervista stamattina, del senno di poi sono piene le fosse. Ora, però per voi parlare di unità di centrosinistra è stato un asse centrale, sia suo che di Maiorino. Se uno guarda da fuori potrebbe pensare e dire sì, però questo più che un passo falso è segno di una incapacità allora politica, perché se uno degli assi centrali è trovare un'unità del centrosinistra e questo primo problema non siete riusciti a portarlo a soluzione, come dire, c'è un segno di una debolezza di percorso e di pratica. Come risponderebbe a una critica del genere?
Ma guardi, io sono una donna molto pragmatica. Abbiamo declinato questo tema sempre sui massimi sistemi, la politica che si unisce, la sinistra che si divide anziché unirsi, sarebbe un'occasione storica per la prima volta, la sinistra che si unisce. Guardi, prendiamola anche un po' molto pragmaticamente. Forse l'incapacità politica è stata fare delle primarie senza un ballottaggio. Se ci fosse stato il ballottaggio sarebbe stato una sfida più fresca, più trasparente e anche più libera. Facciamo una riflessione molto pragmatica. La sinistra è bello se si unisce, ma bisogna anche pensare che le primarie devono essere coniugate con l'esigenza di far sì che alla fine poi sia una sfida con delle regole che permettono anche scelte diverse. Quindi trovo che forse l'incapacità sia stata nella definizione delle regole di queste primarie, forse si poteva fare di più.
Ma non se lo sente addosso in condivisione come un grave passo falso, diciamo, di partenza, non essere riusciti a elaborare una...
Ma insomma, lei ha ricordato del senno e poi ne sono piene le fosse, l'ho detto stamattina, che le devo dire? Ma sì, si poteva fare di più, meglio, forse allora se ci fossimo candidati tutti lo stesso giorno non c'era il tormentone, mi sono candidato prima. Per Francesco ha ripetuto tante volte, okay, mi sono candidato prima, che è una spiegazione insomma delle più improponibili dal punto di vista politico,
certo.
E allora ecco.
Due domande specifiche degli ascoltatori. Uno, fino a dove lei immagina di allargare l'area C? Due, acqua pubblica, da referendum o con diciamo una visione invece nuova di interventi privati, eccetera?
L'area C, allargare l'area C senz'altro, penso che sarebbe bello capire come allargarla anche qui facendo un po' di sana partecipazione con i cittadini.
Quindi prima, con loro capire il fino
sì,
a dove.
Sì, cercare di capire esattamente come allargarla per far sì che non sia un'operazione fatta col compasso, come ho detto tante volte. L'acqua secondo me è un bene su cui dobbiamo fare una profonda riflessione, c'è stato un referendum, è un tema su cui senz'altro, parlavo prima di quei beni fondamentali, il suolo, l'aria, l'acqua. È un bene su cui tra l'altro bisogna anche fare delle importanti riflessioni per quello che riguarda la sua qualità. Questa è una cosa di cui non parliamo abbastanza spesso. Interroghiamoci anche del tema della rete, perché abbiamo una rete che ha bisogno di un'importante manutenzione. Quindi c'è un tema di bene pubblico, ma c'è anche un tema di manutenzione della rete che diventa sempre più importante, c'è un tema di lotta agli sprechi. Quindi sull'acqua direi che dovremmo fare una riflessione importante, perché in questi anni abbiamo parlato tanto di cibo ma anche di acqua. Rischiamo poi di dimenticarci di questo, che invece è un tema sul quale si gioca anche la sfida della città metropolitana, per esempio, perché anche l'acqua è uno dei temi sui quali col trasporto bisognerà fare una riflessione su area metropolitana.
Ultima domanda, probabilmente visto il tempo, ci arriva da Patrizia sulle scuole. Chiede una maggiore attenzione alla manutenzione e alla ristrutturazione del patrimonio scolastico.
Beh, rispondo a Patrizia che questa giunta è la prima che si è posta con forza al tema della manutenzione delle scuole e per esempio il tema dell'amianto, ecco, non dimentichiamoci questo. Però ha ragione, io credo che le scuole non debbano essere solo sicure, e questo è imprescindibile, ma devono essere anche il più possibilmente coerenti con i bisogni dei ragazzi e dei bambini, quindi possibilmente anche belle, accoglienti, con dei colori che in qualche modo invoglino i bambini a stare a scuola, penso soprattutto agli asili, alle materne. Ma anche poi le scuole sono in senso senso ampio lo spazio dove i nostri ragazzi passano la maggior parte della loro vita, quindi devono rimanere in tutto il patrimonio pubblico la priorità insieme alle case.
L'ultima telegrafica, senta, lei ha detto Maiorino vice sindaco per me come proposta, le chiedo, ha qualche altro nome per altri incarichi? E anche a Giuliano Pisapia lei proporrebbe qualcosa?
No, guardi, questo gioco degli incarichi e delle figurine me lo sono
Balsani,
scampato tutta la campagna elettorale, non ci casco l'ultimo giorno. No, lei ha ragione, domandare lecito, però sono sincera, non riuscirei proprio a darle una risposta, però ecco, le rispondo nel metodo. Qualunque poi sia alla fine l'esito di una campagna elettorale, io penso che si debbano tenere fermi alcuni punti. Intanto una pari rappresentanza del genere in una giunta, quindi uomini e donne come ha fatto Giuliano Pisapia rappresentati in ugual misura. E poi ecco, c'è il tema della politica, perché senz'altro la giunta poi deve rappresentare la realtà, la volontà dei cittadini, quindi gli equilibri politici, ma credo che si debba dare molta molta importanza alle competenze delle persone. La politica senza competenza è la politica che poi non governa la macchina. Quando sento dire che certe cose non si fanno perché le blocca la burocrazia, ecco, io so che molto spesso in realtà tante cose non si fanno perché la politica forse non riesce ad essere abbastanza incisiva, perché non conosce la materia che deve governare. E poi l'ultimissima cosa, anche un po' di carattere, un po' di capacità di fare gioco di squadra, questo è molto importante quando si fa una giunta.
Mancano 2 minuti alle 10:30, diamo la linea alle notizie da Francesca Balzani.
Grazie a tutti e buon sabato.
Quanti voteranno domenica secondo lei? Previsione?
Chi lo sa, era
più o meno dei 67.000 della volta
scorsa.
Ma
sa che io sono un inguaribile ottimista, penso di più.
Fabio Fimiani era con me, ultimo giro di confronto con voi per Francesca Balzani, adesso la linea alle notizie, dopo ci sarà più Francesco Maiorino, un'altra ora insieme a voi e le vostre telefonate. Grazie a tutti per l'ascolto.
Grazie a tutti.
Buona giornata.
Buona giornata.